libro io ho voluto raccontare una storia che in larga parte è ignorata o dimenticata, che è una storia che parte con le prime lotte contadine, che qua in Sicilia sono state rappresentate dai fasci siciliani dal 1891 al 1894, e poi continua con le altre lotte contadine precedenti il fascismo fino all'ultima grande ondata di lotte contadine, che è quella degli anni 40 e dei primi anni 50. Perché ho voluto cominciare da così lontano? Perché c'è uno stereotipo, ci sono stereotipi sulla mafia, ma ci sono pure stereotipi sull'antimafia. Sulla mafia lo stereotipo è che c'è quando spara, stereotipo che io chiamo dell'emergenza. L'altro, siccome uccidono i mafiosi, uccidono poliziotti, magistrati, è l'antistato, mentre la mafia è un fenomeno continuativo e il rapporto con le istituzioni, a mio avviso, almeno con settori delle istituzioni, a mio avviso è costitutivo del fenomeno mafioso. Sull'antimafia, negli ultimi anni, gli ultimi vent'anni possiamo dire che è circolato stereotipo secondo cui prima non c'era niente, c'era proprio una subalternità, una sudditanza diffusa, irredimibile, irrimediabile, e poi in pratica dopo Falcone e Borsellino, si dice, qualcuno con una memoria un po' più lunga, dopo Dalla Chiesa, la Sicilia ha cominciato a svegliarsi e c'è stato un movimento anche nel resto d'Italia. E invece ci sono radici molto più lontane, ne è bastato qualche film, per esempio il film su Placido Rizzotto o qualche altro spettacolo, a recuperare questa memoria. Perché le lotte contadine? Perché le lotte contadine fino ad oggi sono il più grande movimento di massa che oggettivamente si è scontrato con la mafia. Cioè i contadini non facevano la manifestazione contro la mafia, lottavano per soddisfacimento di bisogni elementari, a cominciare dal bisogno del lavoro, il contratto scritto, le 8 ore, il diritto al voto, e con queste lotte, partendo appunto dai bisogni della vita quotidiana, si scontravano con i grandi proprietari terrieri e con i mafiosi, che erano soprattutto rappresentati dai cosiddetti gabellotti, cioè dagli affittuari delle grandi estensioni di terra, dei latifondi. Tra l'altro già con i fasci siciliani noi troviamo 300.000 persone, secondo quelle che sono le fonti ufficiali di polizia del tempo, del Ministero dell'Interno, e Antonio Labriola, che era il massimo teorico del movimento operaio del tempo, diceva: questo è il primo grande movimento di massa ispirazione socialista d'Italia. Se ne occupò Engels, se ne occupò il movimento operaio a livello nazionale, però quando io andavo nelle scuole qui in Sicilia, ma anche nel resto d'Italia, non parliamo poi quando andavo all'estero, tutti dicevano: ma cosa sono? Erano fascisti siciliani. No, tra l'altro Mussolini prese il nome del fascismo appunto cercando di riportare in questo alveo totalmente nuovo quello che era appunto la sua vecchia ispirazione di socialista massimalista, proprio questo nome, che era un nome del movimento contadino siciliano, in buona parte aderente al nascente Partito Socialista. Queste lotte contadine sono finite, alcuni storici dicono di no, io invece ritengo che abbiano torto, sono finite in una grande sconfitta, perché il movimento dei fasci siciliani dell'ultima decade dell'Ottocento è finito con 108 morti in un anno, dal 1893, dal gennaio del 93 al gennaio del 94. Sparavano i campieri e i soldati inviati da Crispi, l'ex eroe del Risorgimento, che ormai era legato con gli agrari, quindi 108 morti in un anno, quasi tutti dimenticati, e poi con 1 milione di emigranti su 3,5 milioni, quindi partiva la Sicilia migliore. Nelle lotte successive, prima dell'avvento del fascismo, tra l'altro, in cui si inventa l'affittanza collettiva, cioè si dice: ma i mafiosi chi sono? Sono appunto quelli che prendono a gabella in affitto queste porzioni del latifondo. Bene, eliminiamo non fisicamente, ma eliminiamo socialmente questa figura dell'intermediario, sostituendola con le cooperative di contadini che chiedono appunto l'affittanza collettiva. Un'operazione strategica che riuscì soltanto in parte, perché poi ci fu la prima guerra mondiale e quindi in larga parte ci fu l'abbandono delle campagne per quel periodo. Anche in quel periodo precedente e successivo alla prima guerra mondiale abbiamo tanti morti, e ci sono alcune figure che sono figure della storia d'Italia, come Alongi, capo dei contadini, e Orcel, segretario della FIOMMO, cioè della Federazione Italiana Operai Metallurgici, si chiamava adesso, oggi si chiamano metalmeccanici, che costruirono le prime forme di unità tra campagna e città, cioè tra lotte operaie. Allora c'era il cantiere Navalla, Fondeio Oretea, Palermo era in qualche modo una città industrializzata, e le lotte delle campagne, e furono uccise tutte e due nel 20. Il movimento poi riprende nel secondo dopoguerra, raggiunge cifre di oltre 500.000, una vera e propria lotta di liberazione. Ricordiamoci che i partigiani ufficialmente riconosciuti sono 250.000 e hanno lottato per la libertà, per la democrazia, per un triennio. E qui abbiamo per un decennio, 44 si può dire 55, più di 10 anni, abbiamo più di 500.000 nella sola Sicilia, più di 500.000, perché poi c'erano anche altri contadini impegnati in queste lotte nel mezzogiorno, più di 500.000 impegnato in una lotta per la riforma agraria. Anche qui i morti, tutti ricordano Portello della Ginestra, ma ce ne sono stati tanti altri, una cinquantina, molti ricordano Placido Rizzotto perché c'è stato il film, ma anche nel film viene presentato come una sorta di eroe solitario, mentre Placido Rizzotto era la testa di un grande movimento di massa che nella sua zona, il Corleone, significava migliaia di persone. La riforma agraria, che fu una beffa, pochi lotti lontani dagli abitati distribuiti per sorteggio individuale, l'abbandono di questi lotti e 1.500.000 di emigranti negli anni 50 e 70. Quindi questa è storia d'Italia, non è storia della provincia, storia marginale, è storia d'Italia con grandi personaggi dirigenti e soprattutto con un grande movimento di massa.
Senti Umberto, questo schema che tu delinei a partire dalla seconda metà dell'Ottocento sostanzialmente è valido secondo te fino ad adesso, fino ai giorni nostri, oppure a un certo punto ci sono delle fratture, delle separazioni, dei cambiamenti? Ecco, se uno volesse dare un colpo d'occhio generale, troveremmo la linea sempre uguale, oppure a un certo punto ci sono delle fratture?
No, la domanda è opportuna, perché questo enorme dissanguamento, ripeto, 1.500.000 circa di emigrati su una popolazione di 4.500.000, è stato l'impoverimento proprio della realtà siciliana. E se poi si considerano che gli emigrati dal mezzogiorno, perché ci sono state pure lotte in Calabria, lotte brecciantili in Puglia, gli emigrati dal mezzogiorno sono stati 4.000.000 su una popolazione del mezzogiorno che era oltre tra i 10 e i 15 milioni, noi ci troviamo di fronte a un vero e proprio impoverimento sociale. Quindi, ovviamente partivano i giovani, partivano quelli che avevano fatto queste lotte, quindi che si erano impegnati per un mutamento che purtroppo non è avvenuto, perché ci sarà appunto, la prima iniziativa che abbiamo fatto come Centro Siciliano di Documentazione, allora l'abbiamo intitolato successivamente a Peppino, dopo la sua morte, è un convegno nazionale su Portello della Ginestra dal titolo Portello della Ginestra, una strage per il centrismo. Portello della Ginestra viene 10 giorni dopo la prima e ultima vittoria delle sinistre raccolte nel Blocco del Popolo, e allora c'era il governo di coalizione antifascista, Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Comunista e Partito d'Azione. Nello stesso mese di maggio crolla la coalizione antifascista, sia a livello nazionale che a livello regionale. Nonostante la vittoria del Blocco del Popolo, si forma il centrismo con il ruolo egemonico della Democrazia Cristiana, che si alleò con i partiti conservatori che furono indicati, si può dire dal giorno dopo, furono indicati come mandanti della strage di Portella della Ginestra. Quindi dopo la lotta contro la mafia diventa lotta di minoranze, con un impegno a livello istituzionale, perché si costituisce la Commissione parlamentare antimafia negli anni 60 dopo la strage di Ciaculli, e un impegno sociale che è un impegno di minoranze. Quindi negli anni 60 e 70 io valuto positivamente alcune esperienze, l'esperienza di Dolci, anche la nostra esperienza come nuova sinistra all'interno del Manifesto Siciliano. Noi abbiamo elaborato l'analisi della mafia come borghesia mafiosa, quindi non soltanto l'organizzazione criminale che è la base, ma soprattutto il sistema di rapporti, il blocco sociale al cui centro ci sono i capi mafia, i professionisti, gli imprenditori, i rappresentanti della pubblica amministrazione, della politica e delle istituzioni. E questo coacervo di soggetti che chiamavamo e ho continuato a chiamare borghesia mafiosa, e questa diventa borghesia dominante. E il movimento, all'interno di questa lotta c'è una figura come quella di Peppino Impastato, a cui abbiamo dedicato il centro, perché Peppino la mafia non l'aveva a 100 passi, come recita il titolo del film, ma l'aveva dentro la sua
più
famiglia.
Vicina, esatto.
Infatti il titolo del libro decisivo per la riapertura dell'inchiesta che abbiamo fatto Anna, mia moglie, e io, Anna Puglisi e io, raccogliendo la storia di vita della madre di Peppino, Felicia, che era una donna splendida, ha come titolo La mafia in casa mia, perché il padre era dentro l'universo mafioso, ma soprattutto uno zio era mafioso e lo zio o paterno era il capomafia, Cesare Manzella. Quindi negli anni 60 e 70 noi abbiamo queste esperienze sociali significative, esperienze politiche significative, il ruolo di Licausi, di La Torre, di Terranova all'interno della Commissione parlamentare antimafia. Poi il movimento riprende in qualche modo negli anni 80 e 90, ma è infatti il sottotitolo del mio libro, è Dalla lotta di classe all'impegno civile. Al centro adesso c'è la società civile organizzata, ma anche qui questa è una riflessione da fare, nonostante tutto quello che si dice. Per me è importante pure l'impegno di piccolissime minoranze, ma io nel libro valuto positivamente soprattutto diciamo le lotte continuative, cioè le iniziative continuative, e queste sono iniziative nelle scuole, con il limite di una legalità intesa in termini un poco troppo formali. E anche le leggi che Berlusconi fa a tutela dei suoi interessi dal punto di vista formale sono leggi, bisogna vedere se rispettano o meno i contenuti fondamentali della Costituzione, per cui io parlerei di legalità democratica. Poi l'antiracket, e anche qui noi abbiamo più di 100 associazioni con alcune migliaia di iscritti, ma mentre l'usura e l'estorsione sono diffuse in tutta Italia, questo è un movimento che, ripeto, di poche migliaia di persone, che si ferma al Lazio. Oltre il Lazio c'è pochissimo, perché c'è la cultura leghista, in pratica della giustizia fai da te. E poi l'uso sociale dei beni confiscati, che riprende le linee del movimento contadino, cioè le linee dell'antimafia sociale, ma sono una ventina di associazioni con alcune centinaia di giovani. Quindi sono iniziative importanti, ripeto, queste delle scuole, queste dell'antiracket, l'associazione antiracket, questo dell'uso sociale dei beni confiscati. Ma a parte il fatto che, come tutti i movimenti sociali nati negli ultimi 30-40 anni, se riflessione dei sociologi dicono che i movimenti sociali moderni sono movimenti precari, unitematici e privi di un progetto complessivo. Qui c'è il crollo del partito, del sindacato, cioè di quelle che erano le dimensioni sociali ottocentesco del primo Novecento. Tutto questo universo, diciamo, significativo, importante, del movimento antimafia attuale rispetto al movimento dei contadini non ha la dimensione di massa e ha soltanto embrionalmente la dimensione dell'antimafia sociale. Noi, per esempio, per l'uso sociale dei beni confiscati abbiamo proposto, la proposta è stata accettata ma solo a Palermo, che venissero usate le case confiscate ai mafiosi almeno temporaneamente per darle ai senza casa. Anche le cooperative che si sono formate, che coltivano i terreni confiscati ai mafiosi, eccetera, praticano l'antimafia sociale, però, ripeto, sono iniziative importanti, significative, ma da sviluppare dentro un progetto complessivo che veda la lotta alla mafia come lotta per la democrazia in un periodo in cui la democrazia è in pericolo. E poi debbono assumere una dimensione molto, molto più ampia che finora non hanno assunto. Io ritengo che oggi al centro del movimento per la democrazia, del movimento antimafia, dei movimenti diciamo alternativi, ci dovrebbe essere tutto questo mondo della disoccupazione, del precariato, la flessibilità che in pratica nessuno organizza. Quindi ci troviamo di fronte a un'enorme scommessa culturale e politica con mezzi assolutamente inadeguati.
Ecco, volevo appunto chiederti, riprendendo un tuo ragionamento precedente, in che maniera cercare di reinserire la lotta di classe dentro i movimenti per i diritti civili, ecco, quale può essere appunto una possibile risposta, queste che ci hai appena elencato?
Ma le classi oggi sono qualcosa di ben diverso da quelle che potevano essere ai tempi di Marx, quindi nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento, cioè non c'è più una grande classe operaia collocata nelle grandi fabbriche. Tutto il mondo del contadiname era già un mondo molto frammentato, per cui ci furono problemi per gestire sia i fasci siciliani come le lotte contadine successive. Gran parte dei teorici marxisti dogmatici dicevano che questa non era lotta di classe, che al massimo si potevano organizzare soltanto i braccianti. Quindi prevalse un'idea di tipo riformistico, diciamo, che allargava il concetto di classe. Oggi ci troviamo di fronte a una classe operaia in via di demolizione e con un enorme precariato, un enorme mondo diciamo di paria del lavoro, cioè non c'è più il lavoro stabile. I giovani vivono un disagio sociale gravissimo, perché senza lavoro stabile non c'è futuro, non puoi farti una famiglia, non puoi appunto progettare quello che sarà la tua esistenza. E io direi di organizzare proprio questa situazione, che rispetto alla visione classica del classismo non può non registrare i fatti nuovi. Oggi c'è un ricatto fondamentale: se una grande o piccola fabbrica, dalla Fiat a una fabbrica anche di modestissime dimensioni, ci sono convenienze enormi a spostare, a delocalizzare gli impianti produttivi, per cui per esempio Marchionne dice alla Fiat di Termini Imerese: a me non interessa più dare un futuro, perché vado in Romania, vado altrove e trovo la manodopera a bassissimo costo, senza sindacato, senza dover rispondere appunto a esigenze che sono quelle maturate in Italia o nell'Occidente industrializzato e adesso in via di deindustrializzazione. Quindi per esempio bisognerebbe fare i sindacati in Cina, i sindacati negli ex paesi socialisti. Purtroppo anche il fallimento del socialismo reale deriva da questo, cioè adesso c'è un mondo senza diritti, tutto il mondo dei lavoratori di queste zone è senza diritti, cioè dove debbono cominciare dall'Ottocento. Quindi con questi ricatti formidabili provenienti dai processi di globalizzazione, il mondo dell'occupazione stabile si trova appunto ad essere sempre più emarginato, e cresce questo enorme, che non è più un esercito industriale di riserva, ma l'esercito industriale vero e proprio, che è un esercito o professionale in senso lato, che è un esercito formato di soldati senza diritti, senza futuro, senza una prospettiva di collocazione stabile. Io direi che l'antimafia sociale, come la lotta per la democrazia, dovrebbe soprattutto organizzare questi strati, altrimenti se li prenderanno le mafie con tutti i reticoli dell'accumulazione illegale, continuerà il l'astensionismo come rigetto della politica, e buona parte di loro confluirà nel berlusconismo, cioè confluirà in questo mondo in cui vale la raccomandazione, vale il successo a ogni costo, vale la barbarie, vale il razzismo. Ricordiamoci che gran parte del razzismo è fondato su questo, cioè gli operai con cui io lavoravo negli anni 70 nel milanese, quando ero all'avanguardia operaia e che formavano i CUB, adesso hanno fatto studiare i figli. I figli non hanno prospettive di lavoro, e gran parte di questi, che pure erano rivoluzionari di sinistra eccetera, pensano che l'immigrato, il leghismo ha fondato i suoi figli, chiamiamoli, pensano che l'immigrato sia quello che toglie il lavoro a mio figlio. Sono stato la settimana, 15 giorni fa, in provincia d'Arezzo, la Lega apre sedi, nelle elezioni ha già superato la doppia cifra, cioè va oltre il 10%, questa è una Toscana rossa, nell'Emilia rossa, perché discorsi di questo tipo, che sono già razzisti, cioè si vede nell'immigrato il nemico, il diverso eccetera, trovano un terreno fertile, perché c'è una crisi che tra l'altro non si risolve facilmente. È con queste grandi possibilità che offre la globalizzazione di deindustrializzare e portare quel tanto che esiste di apparato produttivo laddove la manodopera, se non è gratis, comunque a bassissimo costo. Quindi questa è la sfida del futuro, dentro cui le mafie giocano con l'accumulazione illegale, giocano pure sul piano della finanziarizzazione, utilizzando segreto bancario, paesi fiscali e altre cose che confondono sempre di più, rendono sempre meno distinguibili i flussi legali e illegali. E ci sono tutte queste grandi periferie, che sono ormai l'80% della popolazione mondiale, che sarebbero fuori mercato se non avessero l'accumulazione illegale. Quindi ci sono grandi convenienze per le mafie all'interno delle crisi, e della crisi c'è un'antimafia minoritaria, perché non sa affrontare dentro un progetto complessivo che è tutto da costruire i problemi che nascono da tutte queste nuove forme di emarginazione.
Umberto, ti ringraziamo moltissimo. Io ricordo il titolo del libro di cui sei autore, Storia del movimento antimafia, dalla lotta di classe all'impegno civile. Ricordo anche l'editore, che sono Editori Riuniti University Press. Lo diciamo.
Io
perché
vorrei ricordare che il centro è totalmente autofinanziato, e quindi, se mi permetti di fare un piccolo spot,
assolutamente.
Autofinanziato non perché abbiamo fatto il voto di castità, ma perché abbiamo chiesto alla Regione Siciliana e altre istituzioni di dotarsi di una legge che fissi i criteri oggettivi per l'erogazione del denaro pubblico. Purtroppo gli altri hanno accettato quella che chiamo regina fotografia, cioè i metodi clientelari. Quindi noi raccogliamo un po' di soldi per continuare la nostra attività, soprattutto con le destinazioni del 5 per 1000. Il nostro codice fiscale è 02 44 65 20 823. Il nostro sito è www.centroimpastato.it.
Benissimo, Umberto, noi ovviamente vi facciamo il nostro in bocca al lupo, vi arriva il nostro abbraccio, insomma ogni tanto capita anche di vederci live, per fortuna. Ti ringraziamo e a risentirci a prestissimo allora, e auguri per il proseguimento delle attività nel centro.
Grazie.
Ciao
a voi e buona giornata.